Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Condanne da diversi paesi, compresi gli Stati Uniti, per il video del ministro israeliano Ben-Gvir, in cui deride gli attivisti della flottiglia ammanettati e costretti in ginocchio. Per Mattarella è stato raggiunto un livello infimo ad opera di un ministro. Dopo aver convocato l'ambasciatore di Tel Aviv, Tajani fa sapere che tutti i 29 italiani potrebbero lasciare Israele già domani mattina. Raul Castro, accusato di omicidio e cospirazione dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. C'è un mandato di arresto, ci aspettiamo che si presenti volontariamente, ha detto il capo del Dipartimento in serata. Intanto la Casa Bianca ha anche confermato che ci sarà una riduzione delle truppe in Europa, come minacciato nelle scorse settimane. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Ammanettati, costretti a stare in ginocchio e derisi. Così sono stati trattati gli attivisti della Global Sumud Flottiglia che oggi sono arrivati in Israele. I maltrattamenti sono stati ripresi e pubblicati in un video dal ministro estremista Ben-Gvir. In serata sono arrivate le condanne da Bruxelles, che ha definito inaccettabile il comportamento del ministro, e anche dall'ambasciatore statunitense in Israele, che ha parlato di atti spregevoli. In giornata era già arrivata la condanna dall'Italia da opposizione e maggioranza. Il governo aveva convocato l'ambasciatore di Tel Aviv, come già fatto anche da altri paesi, e il presidente Mattarella ha definito la scena del video un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Da Roma sentiamo Anna Bredice.
Un trattamento incivile, un livello infimo da parte di un ministro di Israele. Poco fa le parole di sdegno più forti verso quelle immagini arrivate da Israele sono giunte dal capo dello Stato. Una nota di due righe nelle quali è riassunto il senso di indignazione che oggi in qualche modo è stato espresso da molti, anche dal governo. Per ora con parole forti, per le opposizioni mancano atti concreti come la sospensione degli accordi con Israele e le sanzioni a Tel Aviv. Mattarella parla di un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro. Queste le sue parole. Riassume i due aspetti: l'arresto avvenuto in acque internazionali fuori dal diritto e il trattamento lesivo della dignità delle persone. Quelle immagini sono arrivate in un Parlamento davanti al quale per tutta la giornata gli attivisti della flottiglia e i familiari delle persone arrestate e tante associazioni hanno manifestato chiedendo il rilascio degli attivisti, dei prigionieri palestinesi e sanzioni al governo israeliano. Fino a pochi minuti fa si sentivano ancora le grida di vergogna. Tajani ha raccontato che le immagini del ministro Ben-Gvir le ha viste insieme a Meloni e hanno deciso subito una reazione forte attraverso una nota dove parlano di immagini inaccettabili, hanno chiesto la liberazione immediata delle persone e convocato l'ambasciatore, ma ciò che le opposizioni chiedono è il ritiro dell'ambasciatore in Israele. La sospensione degli accordi dopo l'annuncio di un mancato rinnovo dell'accordo militare non si è saputo più nulla e poi l'eliminazione del diritto di veto che impedisce che l'Unione Europea sospenda la cooperazione con Israele. Per Tajani Israele ha superato la linea rossa e annuncia una risposta proporzionata ed efficace. Ha usato queste parole, ma per ora quale risposta sia non si sa. Linea allo studio.
Intanto i legali dell'ONG che ha accolto al porto di Ashdod gli attivisti hanno detto di aver ascoltato le denunce di violenze estreme e umiliazioni sessuali subite a bordo della nave prigione della Marina israeliana. La flottiglia intanto oggi ha risposto al video di Ben-Gvir parlando di abusi violenti subiti dagli attivisti che, secondo Pasquale Ferrara, direttore politico al Ministero degli Esteri dal 2021 al 2025, rientrano nei trattamenti inumani e degradanti condannati dalla Corte Europea dei Diritti Umani.
Qui siamo davanti, non dimentichiamolo mai, a un atto di pirateria in acque internazionali. In secondo luogo, siamo davanti a una detenzione del tutto illegale, una misura da stato di polizia, e a un trattamento inumano e degradante di persone in stato di fermo, cosa che è proibita dalle convenzioni internazionali. Io ritengo che la protesta non basti più. Se l'Italia vuole essere efficace, richiama l'ambasciatore italiano a Tel Aviv per consultazioni, poi riportare all'attenzione del Consiglio dei Ministri degli Esteri della UE le sanzioni, almeno le sanzioni individuali, diciamo, per Ben-Gvir e Smotrich. Per Ben-Gvir in particolare, io penso che con una misura minima a livello nazionale si potrebbe, come hanno fatto altri paesi, per esempio l'Olanda in passato, dichiarare Ben-Gvir persona non grata, che significa che non gli permetteremo mai di entrare in Italia. Poi infine dobbiamo ritirare il veto italiano alla sospensione dell'accordo di associazione tra l'Unione Europea e Israele, veto che l'Italia condivide insieme alla Germania.
E in serata, dopo aver ricevuto l'ambasciatore israeliano in Italia, il ministro degli esteri Tajani ha detto che domani mattina tutti i 29 attivisti italiani saranno espulsi da Israele e arriveranno in Grecia o in Turchia per poi tornare in Italia. Ma per sapere cosa potrebbe aspettare gli altri attivisti, abbiamo sentito Tatiana Montella, avvocata della Global Sumud Flottiglia.
La priorità ora è di portare a casa tutti gli attivisti, e le operazioni saranno, diciamo, abbastanza lunghe. In queste ore sono trasportati nello stesso carcere della precedente detenzione, quindi a più di 6 ore dal porto, e da domani dovrebbero incontrare i vari consolati. In questi giorni noi abbiamo prodotto diverse diffide che accompagnavano tutte le tratte nei vari passaggi, abbiamo depositato esposti l'ultimo ieri sera riguardante quest'ultimo gruppo di persone, diciamo, intercettate, sequestrate e detenute in Israele, ipotizzando ovviamente il reato di sequestro. Abbiamo mandato un missile ai garanti dei detenuti. Crediamo che però complessivamente anche le azioni legali serviranno, magari non solo nell'immediatezza ma anche nel futuro, a rimettere, diciamo, puntini sulle i su quanto Israele sta commettendo non solo in queste ore ma da diverso tempo. Le immagini di stamattina che sono arrivate appena d'arrivo al porto di Ashdod, mandate in diretta destano per noi un grandissimo allarme. Riteniamo che Israele ha dimostrato di violare non solo il diritto internazionale ma anche quelle che sono le fondamenta dello Stato di diritto, violenze e vessazioni sotto gli occhi di tutti, rispetto alle quali riteniamo la necessità che poi gli Stati possano in qualche modo perseguirli.
Gli Stati Uniti hanno incriminato formalmente Raul Castro, il fratello 95enne di Fidel, dovrà rispondere di omicidio e cospirazione finalizzata all'uccisione di cittadini statunitensi. Il Dipartimento di Giustizia si riferisce all'abbattimento di 2 aerei civili in cui viaggiavano esuli cubani nel 1996. Vogliamo che affronti la giustizia qui, ha detto il ministro della giustizia statunitense. C'è un mandato d'arresto e ci aspettiamo che si presenti volontariamente o per altre vie. Roberto Festa.
Le accuse si concentrano sul presunto ruolo di Raul Castro nell'abbattimento avvenuto nel 1996 di 2 aerei civili appartenenti a un gruppo cubano-americano, Fratelli al Soccorso. Castro, che oggi ha 94 anni e che all'epoca era ministro della difesa, avrebbe ordinato l'attacco in cui persero la vita 4 persone, tra cui 3 cittadini statunitensi. Il caso è un esempio ulteriore di come il Dipartimento di Giustizia americano sia diventato, con l'amministrazione, sotto l'amministrazione Trump, uno strumento per colpire i leader di un paese, dei paesi ostili. Contro Nicolás Maduro, attualmente detenuto a New York, c'è stata l'accusa di traffico di droga che poi ha portato al raid americano e alla sua cattura. Qui appunto c'è l'accusa di omicidio che porta inevitabilmente ad un ulteriore peggioramento nelle relazioni tra Cuba e Stati Uniti. Quando la scorsa settimana è stata resa pubblica la notizia della possibile incriminazione, sono immediatamente aumentate le preoccupazioni per la possibile operazione militare americana su larga scala a Cuba, simile appunto a quella condotta in Venezuela contro Maduro. Donald Trump, del resto, minaccia da mesi un intervento militare americano nell'isola, cosa auspicata anche dal segretario di Stato Marco Rubio. Se questo è quanto avviene pubblicamente, tra governo statunitense e governo cubano sarebbero comunque in corso trattative per arrivare ad una fine pilotata, diciamo, della vicenda. Secondo quanto riportato da CNN, il direttore della CIA, John Ratcliffe, si è recato a Cuba giovedì scorso per incontrare funzionari governativi. Se confermato confermata sarebbe appunto un segnale di come dietro le quinte si cerchino soluzioni non traumatiche.
La testata statunitense Axios ha fatto sapere in serata che Donald Trump starebbe lavorando a una lettera di intenti da firmare insieme all'Iran per mettere fine alla guerra in Medio Oriente. Il presidente degli Stati Uniti lo avrebbe detto al premier israeliano Netanyahu, aggiungendo che verranno lasciati 30 giorni per le trattative sul nucleare e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. La Casa Bianca intanto ha anche confermato che ci sarà una riduzione delle truppe in Europa. Venerdì è previsto un vertice in Svezia a cui parteciperà anche il segretario di Stato americano Rubio, mentre a Bruxelles si riuniranno i ministri della difesa della NATO. Sentiamo Michele Migone.
Mark Rutte, il segretario generale della NATO, ha minimizzato: la riduzione delle truppe statunitensi in Europa è un fatto previsto. Il comandante in capo, il generale USA Alex Greenwich, ha detto che ci vorrà tempo, mesi, per il rimpatrio dei 5.000 soldati statunitensi dalla Germania e che non ci saranno altri ritiri di truppe, almeno nel breve termine. La linea è rassicurare, ma gli europei sono preoccupati. Il ritiro dalla Germania è la conseguenza delle tensioni con il cancelliere Merz sulla guerra in Iran, un segnale che Donald Trump ha voluto mandare agli alleati, colpevoli, secondo lui, di non volerlo aiutare nel conflitto contro Teheran. Il fatto è che nessuno ha poi capito bene cosa voglia fare Trump, nessuno ha compreso se siamo all'inizio di un disimpegno a medio termine oppure se il rimpatrio di questi soldati faccia parte del solito mix di elementi tattici che Trump usa per le sue trattative. Comunque sia, per adesso l'annuncio del Pentagono ha messo in seria agitazione gli europei. Si passa da 4 a 3 brigate da combattimento, riducendo così il livello di queste unità speciali così importanti per la difesa al 2021, un anno prima dell'invasione russa dell'Ucraina. Ad aumentare la confusione ci sarebbe anche la decisione, non confermata ufficialmente, di non dispiegare più in Polonia altri 4.000 soldati che sarebbero dovuti aggiungere le truppe USA presenti già in quel paese. Il cambiamento di strategia statunitense riguarda circa il 3% delle forze americane in Europa, ma il ritiro interessa anche un'unità di fuoco a lungo raggio equipaggiata con missili Tomahawk, e questa unità avrebbe dovuto fungere da soluzione temporanea in attesa che l'Europa sviluppasse armi in grado di colpire in profondità il territorio russo. L'avversione di Trump per gli europei è ben nota e i suoi piani sulla NATO non lo sono ancora.
Intanto il conflitto in Iran continua a colpire duramente l'economia italiana. Lo dice il centro studi di Confindustria, secondo il quale se la guerra non si fermerà rapidamente, l'Italia precipiterà in uno scenario che è quello di stagnazione, con il rischio concreto di finire in recessione. Sentiamo Paolo Manasse, docente di economia all'Università di Bologna.
L'Italia ha una serie di fragilità rispetto a molti altri paesi, sia in Europa che diciamo nel mondo, che sono note: insomma, una fortissima dipendenza energetica, uno scarso spazio fiscale per poter reagire, una situazione diciamo precaria sotto molti punti di vista, la distribuzione del reddito, conflitti sociali importanti, e quindi onestamente si trova a fronteggiare una crisi peggiore con minori capacità e minori risorse per affrontare. E in più la cosa grave è che rischiamo che oltre alla recessione ci sia anche un acuirsi dell'inflazione, quindi si chiama stagflazione, nel senso stagnazione o recessione più inflazione. Questo tenderebbe a incidere sui redditi delle famiglie in due modi: riducendo il reddito e aumentando il prezzo, quindi riducendo anche il potere d'acquisto di un reddito più basso. Quindi è doppiamente un pericolo molto grave e su cui purtroppo l'Italia non ha grandi margini di manovra.
L'epidemia di Ebola in Congo si sta allargando. Alcuni casi sono stati già individuati nel vicino Uganda. L'Unione Africana si è detta preoccupata soprattutto per il rischio che l'epidemia possa diventare un'emergenza regionale e ha invitato i paesi confinanti a predisporre tutte le misure per il contenimento del virus. Sentiamo Trish Newport, responsabile del programma di emergenza di Medici Senza Frontiere.
This outbreak is extremely concerning.
Questo focolaio è estremamente preoccupante. A pochi giorni dalla conferma dell'epidemia si contano già oltre 300 casi sospetti e più di 100 decessi. Si tratta di un sierotipo particolare di Ebola che si chiama Bundibugyo. È solo la terza volta nella storia che si verifica un'epidemia di questo tipo di Ebola e per questo non esistono cure, vaccini e la capacità di effettuare test è molto limitata. Durante il fine settimana sono arrivati casi sospetti all'ospedale di Salama, dove abbiamo un progetto chirurgico. Lì non abbiamo un reparto di isolamento, quindi li abbiamo trasferiti all'ospedale di Bunia, ma la struttura ce li ha rimandati indietro. Il loro reparto di isolamento era già pieno di casi sospetti e non avevano spazio. Abbiamo contattato altre strutture, ma tutti avevano già i reparti pieni. Questo vi dà un'idea di quanto sia caotica la situazione in questo momento.
This gives you a vision of how crazy it is right now. What's really important is that we...
La cosa più importante in questo momento è che il materiale arrivi sul posto il più rapidamente possibile. Stiamo aspettando ad esempio oltre 3.000 tute complete di protezione individuale. Questo sarà un enorme sollievo per i sanitari.
E siamo in chiusura. Domani pomeriggio nell'auditorium di Radio Popolare si terrà la presentazione pubblica del rapporto 2026 sulla situazione globale dei diritti umani di Amnesty International. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
Domani a Milano c'è una presentazione molto importante del rapporto di Amnesty International sui diritti umani nel mondo. È importante perché la facciamo all'interno dell'auditorium di Radio Popolare e io sono particolarmente contento di poter discutere e dialogare con le giornaliste della radio su come vanno le cose nel mondo dal punto di vista dei diritti umani. L'appuntamento è quindi domani, giovedì 21 alle 16.30 presso l'auditorium della radio. Vi aspetto numerose e numerosi.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.